Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano.
Giovani radianti, radiologi, radiosi, ascoltatori di Radio Statale, siamo tornati, sono le 19, è lunedì e c'è Handle with Care.
Cioè,
noi siamo
davvero,
Silvia.
Le condizioni non sono proprio quelle ottimali.
Siete malati e quindi
sì, tu
non
sei
svegli.
Silvia, sei quella sana.
Esatto, sono non è vero, anche Livio è abbastanza sano. Dai.
Livio ha già dato. Sano. Ciao Livio.
Livio ha già dato,
vero,
infatti.
Sono sano?
Io sono Francesco e ho l'influenza.
Io non riesco neanche a parlare, fatemi parlare. Il piccolo Timmy di A Christmas Carol, no? Sai che arriva tutto con le stampelle.
Buon Natale a tutti.
Abbiamo una quantità di sciarpe qua dentro nonostante i 42 gradi che ci
sto spogliando.
Infatti, e come diceva giusto Giulia con i Christmas Carol, questa settimana dobbiamo necessariamente parlare tanto del Natale, perché i concerti di questa settimana si incentrano piuttosto su questo tema, come giusto che sia. Però, insomma, cominciamo con un ospite gradita.
È Giuditta Comerci, direttrice al contempo sia dell'associazione Noema, sia dell'ensemble Armonia Cordis, e abbiamo qui con noi Giuditta perché giorno 19 dicembre,
esatto, venerdì c'è un concerto,
esatto, un concerto in occasione appunto del Natale. Questa settimana è piena di eventi e concerti,
infatti questa settimana ve ne parleremo ampiamente.
Questa puntata sarà dedicata particolarmente al Natale praticamente. Giuditta, raccontaci un attimo cosa andremo a sentire e poi andremo ad ascoltare un pezzo di quelli là in programma.
Sì, fondamentalmente sarà un programma su due principali compositori, Cristóbal de Morales e Tomás Luis de Victoria. Abbiamo deciso di fare uno studio per questi ultimi tre mesi su appunto il legame tra questi due importanti compositori spagnoli e la polifonia, la scuola polifonica romana, fondamentalmente, perché entrambi sono stati a Roma per diversi anni, un decennio Morale e 25 anni Victoria. Ci sono perciò non solo vari collegamenti proprio a livello musicale e anche culturale, ma ci piaceva anche sottolineare, come abbiamo fatto anche lo scorso anno con Venezia e poi la Germania, fondamentalmente i paesi nordici, come l'Italia durante il Cinquecento sia stata un bacino culturale per tutte le arti eccezionale e anche territorio per questo motivo tra i desiderata di qualsiasi artista, perché non c'era soltanto la possibilità di imparare, di confrontarsi con una miriade di straordinari artisti, ripeto, su tutte le arti,
certo,
ma anche la possibilità di avere una proiezione in Europa di tutte le proprie opere e nel caso musicale delle proprie composizioni. Era comunque una culla tra Roma e Venezia di un'editoria straordinaria.
Certamente.
Quindi l'eco appunto che ne poteva avere era incredibile. Abbiamo appunto focalizzato, essendo un periodo natalizio, su testi di Natale. È una prima parte mariana, fondamentalmente, prima che natalizia, in cui avremo una sorta di confronto, anche se non per forza voluto, sulla antifona Salve Regina. Il tono solenne gregoriano viene alternato a brani polifonici, lo stesso tono solenne sia per Morales sia per Victoria, per cui vedremo tutto sommato cosa è successo in alcuni anni e per due compositori che hanno attinto lo stesso alla scuola italiana, ma che arrivano entrambi dalla Spagna e a distanza di 30 anni, 40 anni, cosa è successo rispetto alla concezione di un testo del genere.
Perfetto. Giuditta, io un attimo ti interrompo, facciamo il primo ascolto.
Esatto,
e
che
poi
abbiamo già detto tante cose, così almeno i nostri ascoltatori si fanno un po' un'idea.
Cominciano ad avere un'idea del concerto
della musica,
e poi
passiamo
al resto.
Thank you.
Ecco, abbiamo ascoltato di Tomà Luida Victoria O Magnum Mysterium, che sarà uno dei brani che verranno eseguiti, esatto, durante il concerto del 19 dicembre, venerdì, presso la chiesa di San Calimero, esatto?
Esatto, qui dietro,
qui dietro, vicinissimo.
Che è gratuito.
È gratuito,
concerto,
tra l'altro, quindi non avete nessuna scusa per non andarci. Sicuramente sarà una bella occasione per proiettarsi in un clima davvero natalizio. E siamo qui con Giuditta Comerci, appunto, che è anche presidentessa dell'associazione Noema, che potete trovare su internet. Diamo un link: www.associazionenoema.it, se volete approfondire un attimo, un sito piuttosto ben fatto, devo dire. E l'associazione è, cioè, proprio scritto sul sito, per lo studio e la promozione della cultura musicale, che è una definizione che si pone sicuramente dei grandi obiettivi. Che cosa consiste effettivamente il vostro lavoro?
Gli obiettivi che abbiamo sono fondamentalmente due. Uno, creare uno spazio in cui si possano ritrovare amanti della musica, ma soprattutto studiosi, musicisti, cioè persone dedite alla musica in maniera particolare, che possano creare i contenuti di questo spazio. Quindi anche da un punto di vista musicologico, studenti, docenti, studiosi della materia. E il secondo obiettivo è quello di aprire questo spazio a chiunque, cioè che l'utenza sia davvero aperta e libera, e che chiunque in qualche modo possa avvicinarsi a contenuti anche specialistici, se vogliamo. Lo facciamo attraverso due cose. La prima è appunto l'ascolto, perché la musica è la prima cosa, e quindi abbiamo dei festival che spaziano in realtà su ampio raggio del repertorio occidentale, di fatto dal canto gregoriano e ambrosiano alla musica del Novecento. E poi attraverso invece un ambito di approfondimento, che è dato da alcuni, non corsi, diciamo delle proposte di lezioni su storia della musica, oppure abbiamo fatto uno su 10 lezioni sul, appunto, il canto gregoriano ambrosiano, la lettura e l'interpretazione, e ne abbiamo alcune prossimamente, perché l'associazione è molto giovane, quindi abbiamo appena iniziato.
Quindi è un'associazione comunque che lavora a tutto tondo sull'ambito musicale. Effettivamente vi siete presi un gran bell'impegno. Tra l'altro mi piaceva leggere questa frase che avete scelto da mettere sul vostro sito, che Seneca scriveva che non esiste la fortuna, ma solo il momento in cui il talento incontra l'occasione. Ecco, forse l'associazione Noema vuole offrire questa occasione.
Sì, e abbiamo cercato di aprire il raggio più possibile, perché fosse appunto, come dire, il bacino fosse ampio e la rete grande si potesse prendere da tutte le parti qualche pesce, in questo senso, qualche occasione, insomma, per noi e per gli altri, ecco.
Benissimo. E gli altri vogliono fare qualche altra domanda?
Tu hai anche un ensemble, ecco, sì. Questo ensemble come è nato? Raccontaci un attimo.
È nato nel 2008 per caso, io sono diventata direttrice dell'ensemble per caso, perché tra tutti ci siamo guardati e ho detto va bene, faccio io. Di fatto riuscivo un po' di più, insomma, in questo senso. Quindi la mia realtà,
ricordiamo che l'ensemble si chiama Armonia Cordis,
e siamo partiti in realtà perché eravamo coristi di diversi cori e avevamo voglia di studiare, perché purtroppo nelle nostre esperienze non c'era tanto studio, c'era molta esecuzione, uh-huh, ma poco tempo dedicato allo studio. Ecco perché abbiamo iniziato, e infatti l'ensemble in realtà in questi anni ha fatto pochi concerti, cioè durante l'anno abbiamo 3 concerti, uh-huh, perché tentiamo di approfondire, di studiare i repertori che scegliamo quanto più possibile. Quindi è ancora amatoriale, ma in realtà ci sono anche diversi musicologi, diplomati di conservatorio, e le persone che ci sono leggono tutta la musica, per cui studiamo i pezzi abbastanza velocemente, e poi si cerca di approfondire linguaggi, accenti, fraseggi,
certo,
eccetera.
Quindi fate anche una ricerca alla base di tipo musicologico che consenta...
Sì, cerco di farla io e poi di trasmetterla ai ragazzi, che quindi ai loro si assorbiscono un po' tutto.
Va bene, Giuditta, allora passiamo al prossimo ascolto. Tra l'altro ce l'hai scelto tu, quindi magari presentacelo tu.
Sì, è Lo Magnum Mysterium di Cristobal de Morales.
Thank you.
Abbiamo appena ascoltato il mottetto Magnum Mysterium di Chris Valdemorales nell'esecuzione dell'ensemble Zephyrus diretto da Paul Walker nel 2000. Una delle vostre occupazioni è anche quella di studiare la musica e forse i nostri ascoltatori non lo sospettano nemmeno, ma effettivamente c'è un po' questo lato da Indiana Jones nello studioso di musica antica, no? Che va a recuperare queste partiture dimenticate da secoli e insomma il piacere della scoperta, appunto, di riscoprirle. E per questo programma quali fonti avete recuperato? Dove siete andate a cercarle? È stato difficile? Come vi siete preparati?
Allora, in realtà lo studio, diciamo, che viene fatto sul programma lo faccio io principalmente, ovviamente per tutto il coro. Ho attinto di fatto a tutta una parte di repertorio che io ho in mano. Non posso dire di avvalermi di fonti particolari, nel senso che non riesco a fare un lavoro di questo tipo. Non ci prendiamo questo grande sforzo, perché è uno sforzo enorme.
Già, la preparazione del concerto immagino che sia un lavoro decisamente impegnativo.
Sì, diciamo che ecco, in questo ambito ho deciso di lasciare alla parte che riguarda la musicologia il mio studio personale per tutto quello che riesco a fare. Già solo, per esempio, lo Magnum Mysterium, i due che abbiamo ascoltato hanno due testi differenti, e solo capire perché mi ci è voluto un po', perché poi si parla di responsori gregoriani che vengono fatti in determinati momenti e insomma ci sono anche codici differenti, come
tra l'altro,
certo.
Ricordiamo che anche la notazione a questo punto della storia della musica non è una cosa così definita e ben decifrabile in modo univoco.
No, quindi... esatto, ecco, anche su quello è pure il mio lavoro, nel senso che prendo delle partiture che sono state già trascritte, però devo prenderne diverse e quando non riesco a trovare alcuni punti, per esempio su cambi da un tempo tagliato a in tre o in sesquialtera, per dire delle parolacce.
Chi ha fatto paleografia musicale in questo lo momento sa.
Esatto. Ecco, quando ci sono dei dubbi devo cercare delle fonti, perché altrimenti ecco, la mia parte esecutiva, su cui di più mi concentro al momento dello studio con l'ensemble, diventa difficile e comunque diventa anche abbastanza vana non sapere se che tempo prendere, se in tre o in tre mezzi, diciamola così, diventa complicato e poi anche sbagliato. Ecco, l'unica cosa che cerchiamo di fare è di non fare sono errori grossolani, cioè, certo. Mettiamola così.
Quindi sì, c'è veramente un gran bel lavoro dietro questo concerto che vi stiamo consigliando di andare a sentire.
Sì, perché in realtà poi questa musica viene di solito veniva eseguita da cappelle maschili, mm-hmm. e semmai a un certo punto in certe cattedrali con pueri cantores, con bambini, però di fatto spesso è scritta per appunto un contesto maschile, per certo. Voci maschili, armonici di quel tipo, e motivo per cui all'interno noi proponiamo due brani, appunto lo Magnum Mysterium di Morales e un altro brano di Victoria più avanti, Domine Non Sunt Dignus, a voci maschili, per ricordare anche questo. Però poi la trasposizione a voci miste con soprani e contralti, tenori bassi, non è così facile, e quindi devo anche studiare delle situazioni in cui le estensioni siano adeguate ai miei cantori, e poi anche ricordare che appunto c'è questo e che quindi non si tratta di un'esecuzione filologica, mm-hmm. ma è proprio solo il piacere di alcuni, donne comprese, ahimè, di fare un certo tipo di musica, quindi di approfondirla il più possibile, e ci dedichiamo a questo, quindi senza pretese né di dare delle esecuzioni o delle interpretazioni particolari, è proprio il nostro studio, che poi arriva a un certo punto e diciamo va bene, lo diamo a un pubblico che possa avvalersene nel modo in cui decide di avvalersene, senza appunto pretese.
Benissimo.
Ma un'ultima domanda, sì, perché mettere a confronto appunto i due Magnum Mysterium? Perché comunque quello di Victoria e quello di Morales sono dei pezzi piuttosto importanti. Ecco, un confronto che tu hai fatto tra le due.
Sì. Allora, a un primo ascolto, quindi per chiunque debba arrivare al concerto e ascoltare, sono due brani molto molto diversi. Quello di Morales appare quasi magico, molto etereo, per quanto quattro voci maschili, quindi mm-hmm. ecco, ma ha degli incroci nel suo contrappunto davvero particolari, scambi con le due voci acute che illuminano molto il pezzo. È il, in generale è un termine di serenità, di luminosità. Quello di Victoria invece è più cupo, è più meditativo, se vogliamo. Ci sono delle, delle sue stesse citazioni, un momento nella seconda parte del brano in cui o beata Virgo, cioè o beata Vergine che nel grembo hai portato il Cristo, è lo stesso identico segmento polifonico di un mottetto di Quaresima, Vere Languores, in cui dice,
il che è assurdo considerando,
sì,
il tema,
in cui dice la croce tu che sei stata degna di portare il Cristo, quindi mette insieme il grembo di Maria, la croce di Cristo, come degni di aver portato questo, il Messia, insomma. E quindi ecco, già solo questo basti per capire in che termini Victoria va a intendere la nascita, in questo,
certo,
senso, come preludio comunque ad una morte.
Questo è molto interessante, infatti.
Sì, sì. Poi ovviamente all'interno ci sono delle differenze anche enormi, già solo di struttura. Il primo, Morales, fa un brano senza soluzione di continuità. Victoria rispetta un po' di più invece la divisione del testo, per cui risulta in due parti. Il primo mette anche il versetto del responsorio, sempre parolacce, e il secondo no. E poi, beh, ovviamente lo Magno Misterio di De Victoria sarà particolarmente interessante perché poi ne segue la messa che è costruita sullo Magnum,
certo,
Mysterium. Tra l'altro una messa che praticamente si potrebbe cantare oggi, solo il Kyrie, tutto Kyrie, Christe Kyrie, dura 30 battute. Cioè è una messa molto agile, molto anche breve, come tante di Victoria, ma sì, piuttosto agile. Anche il Credo, il Gloria sono quasi recitati, e ha dei suoi momenti brevi di estasi, ma davvero brevi, insomma. Quindi,
quindi sarebbe anche per l'orecchio dei fedeli di oggi, che non sono abituati a,
sì,
messe lunghissime,
ecco, sì,
potrebbe essere più fruibile.
In realtà come ensemble, sempre in San Calimero, noi cantiamo una messa al mese e cantiamo canto ambrosiano, gregoriano e polifonia antica,
certo.
E devo dire che ormai ci chiedono sempre quando facciamo la prossima messa,
che bello.
Per cui in realtà sì, cioè, sì, le persone devono solo incontrarla, certa,
certo,
musica, come tutte in realtà, come appunto da Gregoriano al Novecento.
Tra l'altro ricordiamo che questo concerto non sarà solamente un concerto vocale, perché ci sarà presenza di pezzi per organo.
Esatto, sull'organo Bernasconi, che è stato tra l'altro appena restaurato e inaugurato, e ci sarà in realtà un grande maestro d'organo di Milano, che è Alessio Corti, che ci ha concesso, socio anche lui dell'associazione Noema, ma ci ha concesso appunto questo bel regalo proprio di partecipare al nostro concerto, e quindi anche lui darà prova del repertorio sempre spagnolo per organo, e nell'intersezione con Morales e Victoria la cosa risulta particolarmente interessante.
Okay.
Quindi noi vi invitiamo a questo punto ad andare al concerto che si terrà, ricordiamolo, venerdì 19 alle ore 21 presso la Basilica di San Calimero, che è in via San Calimero, quindi non potete sbagliarvi, solo una cosa dovete ricordarvi, vicino qua a via Santa Sofia, i nostri studenti sanno dove c'è la segreteria, abbastanza lì vicino, fermata Crocetta della Gialla. Comunque non dobbiamo dirvi nient'altro, e ringraziamo Giuditta,
grazie a voi
per il suo intervento, e
magari ci rivedremo prossimamente con nuovi eventi Noema.
Volentieri,
esatto,
stiamo già allestendo tutto il festival di musica antica,
esatto, quella è un'occasione di cui vorremmo sicuramente parlare successivamente,
sicuramente ne parleremo.
Hey, 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 hey
Abbiamo ascoltato Bach, l'oratorio di Natale, un pezzo che ovviamente più natalizio di così non potevamo mandarvelo, nello specifico la quinta parte, Ihre sei dir Gott gesungen, nell'esecuzione del Bach Ensemble diretto da Helmut Rilling, una registrazione del 1992.
Voleva semplicemente dire gloria a te, oh Dio.
Giusto, era facile, però ve lo diciamo
al di là
comunque.
Della pronuncia.
Quando ascoltiamo questo pezzo, questa
prendiamo
settimana,
il nostro stupendo bigino settimanale di musica classica a Milano,
che trovate sulla nostra pagina di Facebook, Handle with Care, trattino Radio Statale, e insomma, nel caso vi voleste rivedere,
buttateci un pollice
e guardatevi le cose così ce le avete scritte. Ve le abbiamo già scritte noi, dai ragazzi, non avete scuse per non andare a questi concerti.
L'oratorio di Natale di Bach verrà eseguito domani sera alle ore 19:30, un orario un po' particolare, alla Basilica di San Marco, quindi vicino a casa di Silvia.
Se qualcuno vuole venire a trovarmi,
la Silvia offre l'aperitivo adesso.
Dalla 338,
un concerto organizzato dalla Società del Quartetto, appunto l'oratorio di Natale, BVV 248, anzi, sarà eseguito da questa orchestra che si chiama B-Rock Orchestra, scritto B' rock, come il rock quello con il segno delle corna, Rias Kammerchor, ovviamente con il soprano Im, contralto Fink, tenore Latke, basso Koeninger, diretti tutti da René Jacobs.
E questo è un concerto che comunque è organizzato dalla Società del Quartetto. Ma questa orchestra che ha questo nome così particolare, che io l'ho letto e ho detto, boh, B-Rock, ma
ci
cavolo
dentro.
C'entrano? Che cavolo c'entrano?
Si chiamano così
perché?
Perché sono nati nel 2005 a Ghent, in Belgio, fondati da un clavicembalista e direttore che si chiama Frank Agsteribbe e un contrabbassista che si chiama Tom De Vere. L'intento semplicemente era quello di portare un po' di rinnovamento e ringiovanimento nel panorama delle proposte sull'early music. E quindi questo parte anche dal nome, molto banalmente, insomma.
Quindi che è esattamente Belgian Baroque Orchestra di Ghent.
Esatto.
Giusto, detto per bene.
Bravissima. E hanno semplicemente scelto di scrivere baroque, il periodo, il genere musicale, come B-Rock, proprio per ringiovanire un pochino e anche per un altro motivo, perché la loro idea di suonare questa musica si cerca di distinguersi per il ruolo che danno i concerti, quindi anche poi ovviamente nella preparazione dei concerti, all'intensità che vogliono mettere nelle esecuzioni, all'espressività.
E quindi rifanno un po'
al
rock, per intensità.
Roccheggiamo anche l'oratorio di Natale di Bach.
Che mi dicevi che è un pezzo che loro hanno da un repertorio fin dall'inizio della loro nascita, no?
Il coro che canterà questo oratorio, che è un coro fondato nel 1947 a Berlino, sì, Rias Kammerchor. Rias era l'acronimo per questa Rundfunk mit im Americanischen Sektor, cioè trasmissioni nel settore americano. Fondamentalmente era un'emittente tedesca controllata dagli Stati Uniti, perché nel 47 ovviamente a Berlino si faceva poco che gli americani non permettessero, ed era un'emittente quindi controllata dagli americani, ma trasmetteva in lingua tedesca, quindi un ente statale, pubblico. E questo coro sin dall'inizio della sua vita ha inciso ed eseguito molto spesso brani corali contemporanei. Questa era una parte della loro attività a cui sono dedicati proficuamente. E dall'altra molto Bach, giustamente, perché fai coro in Germania, cosa fai?
Bach. Esatto, Bach. E quindi questo oratorio di Natale che cos'è? In realtà non si tratta di un oratorio chiuso, ma di un ciclo di 6 cantate per il periodo natalizio del 1734-1735, e precisamente i 3 giorni di festa di Natale: il giorno di Capodanno, la domenica dopo Capodanno e l'Epifania. Oggi ovviamente in concerto si esegue per intero, ma Bach comunque l'aveva pensato come un'opera unitaria, che si percepisce anche dall'unità stilistica di tutto l'oratorio. Abbiamo ascoltato noi la quinta parte, vi dicevamo, che narra l'arrivo dei magi, questo arrivo dell'Epifania.
Che in teoria, quando venivano eseguite come cantate separate, ho letto che veniva eseguita la prima domenica dopo Capodanno.
Ah.
Le spargevano.
Esatto, le separavano. Esatto. Nell'organico di questa parte c'è uno strumento un po' particolare, l'oboe d'amore. Che cos'è l'oboe d'amore?
Cos'è?
È un oboe un po' più grande, tagliato una terza minore sotto l'oboe usuale, circa misura 60-62 centimetri, con una campana piriforme, e lo dico perché è una parola troppo bella, piriforme, fatta apposta per addolcire il timbro. era insomma un legame tra i due tagli del lobo ordinario e del corno inglese. Stiamo facendo un piccolo excursus organologico. Viene creato intorno al 1720, molto probabilmente in Germania, quindi terra del nostro caro Bach. Quindi ai tempi della composizione dell'oratorio di Natale era uno strumento relativamente recente, però ahimè cade subito nell'oblio, già a metà Settecento
lui aveva tanto amore da dare
e invece noi non ce lo siamo proprio filato, e vabbè, ma è stato recentemente riscoperto, recentemente insomma, da Richard Strauss, che lo include nell'organico della sua Sinfonia Domestica per caratterizzare il bimbo che sogna. E vi lasciamo così a indagare su questo obo d'amore.
A proposito di strumenti antichi, mi sono dimenticato di dirvi una cosa sulla Baroque Orchestra. Fanno una cosa un po' particolare: oltre a suonare musica appunto barocca, quindi prevalentemente XVII secolo, fanno anche il contrario, cioè con gli strumenti antichi, anzi parentesi mia, spero con delle copie degli strumenti antichi.
E non apriamo tutto un capitolo, andiamo avanti.
Andrew Whisker ha a cuore la conservazione degli strumenti antichi originali.
Conserva anche
suonate
tu
solo su copie.
Sugli strumenti antichi suonano musica d'oggi. Quindi fanno il percorso opposto.
Quindi cercate un po' di informazioni.
Quindi mi è venuto
magari
in mente il concerto che ho visto ieri sera di questi due pazzi croati che suonavano gli Iron Maiden sui violoncelli.
E quindi collegamenti con siamo mille collegamenti a Handel with Care. Ragazzi, abbiamo parlato abbastanza, torniamo ad ascoltare un amato nostro compositore di cui abbiamo parlato talmente tanto che non ce ne siamo stanchati, però
non ce ne stancheremo mai.
Ce lo dici tu che cosa ascoltiamo, Livio?
Ascoltiamo, no, non
te lo dico io perché tu
no, non
no, non ce lo dici, no. Allora
partiamo,
lo lanciamo così,
vai.
Eccoci qui, abbiamo appena ascoltato Et ascendit in celum dal credo della Missa Solemnis di nostro caro Ludovico van Beethoven.
Esattamente.
Di cui vi abbiamo già parlato ampiamente settimana scorsa,
due settimane fa.
Ma tanto noi non ci stanchiamo, l'abbiamo già detto prima.
Livio ne
l'elenco, ma tanto.
Facciamo la rubrica di Livio su Beethoven.
E Beethoven, appassionatamente.
Questo brano era tratto da un'incisione, un'esecuzione dei Berliner Philharmoniker con il Wiener Singverein, diretti da caro Herbert von Karajan.
E noi lo stiamo ascoltando perché la messa sarà eseguita domenica 21 alla Scala, con l'orchestra e il coro appunto del Teatro alla Scala, diretti da Philip Jordan, i cui biglietti variano da 11 a
100.000 milioni
di soldi
per una bella poltrona rossa.
Questa messa Beethoven la compose per celebrare la nomina dell'arciduca Rodolfo, che era il figlio dell'imperatore Leopoldo II e fratello del successivo imperatore Francesco, ad arcivescovo. Ovviamente ti nominano un tuo amico arcivescovo, gli componi una messa.
Esatto, non è che gli fai un bigliettino.
Non è che gli fai una chitarrata.
Esatto, cioè una canzoncina.
Una sviolinata.
Esatto.
Questo perché a partire dal 1809 Rodolfo fu alla fine il maggior protettore di Beethoven, che lo ricambiò nel corso degli anni dedicandogli una quindicina di lavori. Per molti anni Rodolfo fu anche l'unico assiduo allievo di pianoforte di Beethoven a Vienna. Pensate che pazienza doveva avere questo povero uomo. E pare anche il suo unico allievo di composizione per molto tempo.
No, tristezza.
A quanto pare però il buon Rodolfo adorava Beethoven e addirittura ne collezionò più di 100 lettere che si erano scambiati, collezionò autografi di Beethoven e altre opere, altri schizzi.
Era
un fan,
lo adorava davvero spassionatamente.
E in realtà questa cosa poi diventò appunto reciproca. Beethoven si affezionò altrettanto al suo discepolo, non solo perché ovviamente gli serviva come lasciapassare per la corte imperiale, perché era un discreto biglietto di visita.
Insomma, bisogna farsi anche due conti.
Beethoven forse sperava anche di essere nominato maestro di cappella da Rodolfo, una volta appunto diventato Rodolfo arcivescovo. E questo appunto, come vi dicevo, potrebbe essere stata la causa della composizione della Missa Solemnis. Questa opera nella vita creativa di Beethoven andò a sostituire il Fidelio, di cui appunto vi abbiamo raccontato tanto, proprio come opera critica, cioè quella su cui lui ci lavorava tanto e non ne usciva e rimaneggiava.
Oh mamma mia, che stress! Però vabbè, dai, non lamentiamoci.
No, erano precisetti, dai,
precisetti.
Giusto.
Però noi ce lo godiamo qua adesso, per cui.
E diventò talmente tanto importante nel suo periodo creativo di quegli anni da indurlo a condurre delle trattative anche un po' losche, delle manipolazioni finanziarie per vederla pubblicata con il suo editore. Insomma, alla fine il nostro caro Ludwig ci teneva
un sacco,
ci teneva ad avere pubblicata la sua messa.
Ma come si sente che si è raffreddato,
mi spiace, scusa.
Povero.
Radio influenza,
non
radio
passiamo
sanatorio.
Germi,
tutto il muco minuto per minuto.
Non passano i germi comunque via streaming, state tranquilli, ascoltateci.
Solo i nostri colleghi qui in studio. Il biografo e l'assistente di Beethoven, Anton Schiller, ha ricordato così un giorno di agosto del 1819, quando giunse la dimora del buon compositore intorno alle 4 del pomeriggio, dicendo: da dietro alla porta chiusa di uno dei saloni si sentiva il maestro lavorare sulla fuga del credo, cantando, urlando e pestando i piedi. La porta si aprì e Beethoven si fermò davanti a noi, i suoi lineamenti distorti al punto da ispirare terrore.
Che poi Beethoven era
un buono.
Questo un po' si sa, è un po' no. Era un tipo un po' trasandato.
Un pelino. Così ce lo consegna la storiografia.
E addirittura una volta, mentre vagava per la città, venne arrestato perché pensavano che fosse un barbone.
Questa cosa non la sapevo io.
Poverino.
Dai.
Vecchio, sordo, tutto un po' sgarruppato.
La mia prof di musica Argabbio. Delle medie. Così.
No, dai.
Però le volevo tanto bene, mi ha portato fin qua.
Magari ci sta ascoltando.
Ma dai, speriamo.
Io ne sarei orgogliosissimo, ti giuro, anche perché ce l'ho amica su Facebook.
Quindi magari ci sta ascoltando.
Già
ha messo like
all'epoca.
Alla nostra pagina.
Non lo so, però già era anziana all'epoca.
Urca. Cioè tu poi sei il più anziano di noi, ma va bene.
La testimonianza più importante dell'atteggiamento che rispetto alla messa Beethoven potrebbe definire a confessionale per il suo approccio nei confronti della religione sta forse, lo potremmo trovare nella sua offerta di fornire appunto al suo editore Simrock una versione in lingua tedesca di questa messa, non in latino, per facilitarne l'esecuzione delle comunità protestanti. Ovviamente non che questo ne vada a diminuire il valore, anzi Beethoven stesso la definì la più grande opera da me finora composta, rimarcandone una struttura davvero grandiosa.
E dici poco.
Sì, la messa che abbiamo ascoltato, di cui abbiamo ascoltato un pezzo, e il Fidelio furono le opere che impegnarono di più, per più tempo, Beethoven, a tal punto che questo pezzo non fu completato per il giorno dell'elezione dell'arcivescovo Rodolfo, bensì addirittura 3 anni dopo. Ed è tanto lunga la gestazione di questo pezzo e poi la successiva pubblicazione che Beethoven non ascoltò mai l'esecuzione integrale della sua messa, ma sentì il Kyrie, il Credo e l'Agnus Dei nel 1824 in occasione di quel concerto che fu quel concerto clamoroso in cui si seguì la Nona Sinfonia. Lo stesso Schindler di poco fa riferì che l'impatto è stato indescrivibilmente meraviglioso e forte. La Missa Solemnis è stata acclamata con urla entusiaste sollevate al maestro dei cuori traboccanti. Per il suo genio inesoribile aveva aperto un nuovo mondo per noi. Le critiche furono contrastanti e per tutto l'Ottocento le esecuzioni della messa che si contano sono veramente poche, ma per due motivi sostanzialmente. Uno, perché le dimensioni dell'organico sono veramente esponenziali, e poi l'organico richiesto, e poi scusate, la partitura era di una difficoltà considerevole.
Perciò quindi una bella sfida, diciamo, da mettere,
diciamo,
da mettere
che se le orchestre ovviamente non se lo possono permettere, sono troppo piccole, è complesso mettere sì. In scena una cosa del genere. Per ciò che riguarda il Credo, di cui poco fa abbiamo ascoltato una parte, Beethoven ha sottolineato alcune sezioni dando poca attenzione ad altre, probabilmente appunto per convinzioni personali di cui si diceva poco fa. Egli infatti tenta di seppellire la dottrina della fede in una chiesa cattolica, facendo borbottare questo pezzo rapidamente ai tenori sotto le grida del coro che ripete Credo, e mentre porge più attenzione alle porzioni in cui si riferisce alla salvezza, alla sofferenza e all'incarnazione. Grande enfasi viene infine posta sul finale del Credo, dedicando gran parte della sezione al Et vitam venturi secoli, quindi è la vita nel mondo che verrà, in tal modo suggerendo che la sua attenzione fosse diretta soprattutto verso questa speranza di un futuro migliore, ecco.
Speriamo bene.
Esattamente.
Esatto. Quindi anche oggi abbiamo timbrato il nostro Beethoven, Livio è felice, siamo contenti.
Abbiamo parlato, andiamo avanti.
Andiamo avanti
con un altro
con
compositore
ascolto.
Che non è famosissimo, probabilmente
no.
Non lo conoscete.
Ma
però
non lo
è
conoscevamo
bravo.
Neanche noi, Joseph Rheinberger.
Io lo conoscevo.
Perché l'hai cantato?
È vero, sì.
Joseph Rheinberger, nell'esecuzione della Scuola Cantorum di St. Agnes di New York, un'incisione di quest'anno, 2014, diretta da James Wetzel, ascoltiamo Rorate Cieli de Super.
Thank you.
Questa era Rorate Cieli de Super di Joseph Rheinberg.
Che è un Joseph Rheinberger. Scusate. È un, ragazzi, stasera siamo un po' tra mezzi malati, mezzi stanchi, stiamo cercando di portare a casa questa puntata
che
blocca un po' il cervello. Rheinberger, pensate, è nato nel 1839 e morto nel 1901. Fu un compositore e organista del Liechtenstein.
Ah, la grande scuola
del Liechtenstein. La grande scuola di Vaduz. Che è uno dov'è il Liechtenstein, ragazzi?
Allora, Svizzera al confine con
Austria.
Dai,
secondo
sì,
me.
Che bravi!
E Germania. Non è al confine fra tre.
No,
zitto,
ha vinto Livio. 10 più in geografia. È uno staterello tra la Svizzera e l'Austria. E io, su, preparando la puntata, mi sono detta: chissà se c'è qualche altro compositore del Liechtenstein. Ho cercato, no, nessuno, ecco, solo Rheinberger, il più grande compositore del Liechtenstein. È proprio
che
lui.
Praticamente tutte le strade del Liechtenstein saranno nominate a Rheinberger.
Sicuramente almeno c'è una piazza,
esatto,
qualche bar,
sì, l'aeroporto, no?
Il famoso conservatorio di Vaduz.
Esatto. E quindi insomma un compositore sicuramente diciamo unico nel suo genere da questo punto di vista. No vabbè, a parte gli scherzi, però è stato piuttosto prolifico e lo si ricorda soprattutto per i suoi complicati pezzi di organo. La sua produzione è principalmente di musica sacra e per coro, compone ben fino 12 messe e insomma, però ha avuto, in realtà speravamo in una vita un po' più interessante, però mi sa che tipo poi si è mosso, ovviamente non è stata tutta la vita in Liechtenstein.
Ah, ecco, stavo dire perché,
no, perché
l'interesse di una vita va ad Uzzo.
No. Però insomma ha avuto la classica vita standard del compositore della sua epoca, diciamo così. E che ci dici, Livio, su questo pezzo?
Vi dico che Rorate Cieli è il nome di un introito della messa della quarta domenica di Avvento. Ricordiamo che stiamo ascoltando pezzi praticamente solamente di Natale.
Esatto.
Quindi questo appunto sarà eseguito durante un concerto di Natale di cui ora parliamo. E questo Rorate Cieli fa già parte del repertorio gregoriano, il cui testo reclama la salvezza del popolo di Israele appunto grazie all'avvento dell'agnello di Dio, quindi profeticamente Gesù Cristo. Su questo testo Joseph Rheinberger,
ecco, esatto, compone... che ci hanno già rimproverato per le pronunce, ragazzi. Comunque Rorate Cieli de Super. Però va bene, non volevo fare la maestrina, però poi al dipartimento ci cazziano, ragazzi, mi raccomando, non ce la faremo mai, ma comunque andiamo avanti.
Su questo testo Rheinberger compone il settimo mottetto di questi 9 mottetti per l'avvento, Advent Motetten, opera 176 per coro, composta appunto nel 1893. E Rheinberger è un musicista, quindi si è detto della seconda parte dell'Ottocento. Nella sua carriera, che abbiamo capito che non è particolarmente entusiasmante, si dedica principalmente all'insegnamento. La sua didattica prevedeva per lo più lo studio di un repertorio tradizionale. Nonostante apprezzasse i successi del nuovo corso della musica tedesca, quindi Wagner e Liszt, non applicò mai certe docità nelle sue produzioni, perché appunto egli fu anche compositore. Ad esempio, appunto, il mottetto che abbiamo appena ascoltato per coro e che ascolteremo al concerto
domenica 21 dicembre alle 17. San Fedele Musica ci propone nella chiesa di San Fedele questo concerto, i civici cori della civica scuola di musica,
i civici
cori della civica scuola di musica Claudio Abbado. E alle 17 chiesa di San Fedele, così, visto che siamo in tema di Natale sacro, lanciamoci pure in questo. Ci saranno musiche di Saint-Saëns, Hassler, Pachelbel, Fauré, Rheinberger, Valsecchi e Poulenc. E quindi insomma un bel programma, bello nutrito.
Ho
sbagliato la pronuncia, no! Dai!
Poulenc.
Scusa, dai.
Anche se di solito la consonante vicina finale dei cognomi francesi si pronuncia sempre.
Vabbè,
sondaggione
sulla nostra pagina di Facebook, esprimetevi www.facebook e poi cercateci,
sì,
perché non ho voglia
che
di dire
balle
tutto
di fieno che rotolano.
Esatto.
Si chiamano tumbleweed.
Ok. Comunque ragazzi, a questo concerto 17 chiesa di San Fedele domenica 21 dicembre, ingresso libero e gratuito, quindi se volete proiettarvi in un'atmosfera davvero natalizia, andateci.
Il programma
insomma
è complessissimo, tra l'altro.
Però voi secondo me ce la fate con l'aiuto delle nostre fantastiche guide all'ascolto.
È proprio bello, infatti.
E infatti, quindi noi magari ci andiamo pure noi, chissà. Però dobbiamo proseguire con la nostra puntata. Ci ascoltiamo un brano di John Adams, Two Fanfares, Short Ride in a Fast Machine. Thank you.
Il pezzo che abbiamo ascoltato è Two Fanfare, Short Ride in a Fast Machine di John Adams, nell'esecuzione della City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Simon Rattle. Questo pezzo lo ascolteremo al concerto del 17 dicembre in programmazione per la Società dei Concerti. Durante questo concerto verranno eseguiti, oltre al pezzo di Adams, il concerto in fa di Gershwin e la quarta sinfonia di Tchaikovsky. Direttore sarà Johann Falletta, al piano Jeffrey Sworn e l'orchestra è la Stuttgarter Philharmoniker. Alle 21 alla Sala Verdi del Conservatorio, biglietti a 25 a 30 euro.
Esatto, un concerto che noi vi consigliamo caldamente perché è un programma veramente pazzesco. Questo brano è il secondo di due fanfare che sono state composte da Adams negli anni 80, nella metà degli anni 80. E pensate, è uno, magari voi John Adams non l'avete neanche mai sentito, ma questo pezzo è, stando a un'inchiesta del 2008, il decimo brano più suonato al mondo di un compositore che abbia composto negli ultimi 25 anni. Quindi,
pensate, più suonato nel senso di più eseguito in concerti.
Più eseguito, sì, sì, sì. John Adams già di per sé è uno dei compositori viventi più eseguiti al mondo, e questo in particolare è il decimo brano più eseguito al mondo di un compositore vivente. Non l'avrei mai detto perché è la prima volta che
però lo sento. Molto figo.
Però è molto figo, infatti in Italia dovrebbero eseguirlo più spesso. È un brano di appena 4 minuti, ma come avete sentito, 4 minuti pieni di roba. È un esempio perfetto di post-minimalismo americano, perché ci sono appunto queste caratteristiche che ricorrono spesso nel genere, come una pulsazione ritmica costante, accordi diatonici senza cromatismi, ripetizioni di motivi brevi ma molto complessi, soprattutto a livello ritmico. John Adams ha descritto la sua musica come un matrimonio piuttosto strano tra la pulsazione trainante del minimalismo americano e il mondo sensuale, emozionale ed espressivo dei grandi capolavori europei. Questa definizione effettivamente riflette anche un po' la sua formazione, perché è cresciuto e ha studiato sulla East Coast, seguendo gli esempi di Steve Reich e Philip Glass, ma poi si trasferisce a San Francisco. E diversamente da Reich e Glass, che creano musica soprattutto per degli ensemble di musica contemporanea, preferisce scrivere per le orchestre sinfoniche. Può essere un po' definito il più neoromantico dei post-minimalisti. Questo brano, l'abbiamo detto, scritto a metà degli anni Ottanta, un po' futurista, oserei dire. È un brano scritto in un'epoca di grande e di rapido progresso tecnologico, che Adams stesso dice di aver creato ispirandosi a una corsa mattutina su una macchina sportiva. E il pezzo trasmette l'idea di eccitazione e brivido proprio sull'orlo dell'ansia e del terrore, che potrebbe anche essere la prospettiva con cui gli americani dell'epoca guardavano il progresso tecnologico appunto di quegli anni. Pensiamo a film come Blade Runner, che risalgono allo stesso decennio. È una musica quindi che trasmette la sensazione dello sforzo che si fa nel mantenere il controllo su una macchina particolarmente potente, un effetto che Adams ottiene attraverso l'uso della dissonanza ritmica. Non so se l'avete notato, questo brano è molto trascinante, viene proprio da tenere il tempo, ma non ci riuscirete, perché appunto è composto da una sovrapposizione di più ritmi diversi, con pulsazioni differenti. Una tecnica che era già stata teorizzata da Henry Cowell. E l'effetto che si ha è come quello di quando si viaggia ad alta velocità in macchina e si viene sorpassati lentamente da un treno o da un aereo che in realtà viaggia ancora più veloce di noi. Il risultato musicale quindi è quello di un ritmo incalzante ma complesso, una specie di corsa zoppicante in cui si stratificano più ritmi, in questo caso quello del woodblock, il ritmo tipico della fanfara, e poi il ritmo velocissimo dei fiati contrapposto a quello più lento, potremmo dire a cassa dritta, a uno della gran cassa.
Cassa dritta!
Cassa dritta! In realtà questo pezzo fonde nella stessa misura paura, ansia, eccitazione, ma anche un po' la connotazione celebrativa che appunto lo connota maggiormente, perché, ricordiamolo, venne commissionato per l'apertura del Great Woods Festival della Pittsburgh Symphony Orchestra. E anche la strumentazione incorpora aspetti del progresso tecnologico, perché nella partitura sono inclusi due sintetizzatori. Adams fu proprio uno dei primi compositori a includere il sintetizzatore nell'organico di un'orchestra, non tanto come strumento particolare, appunto come produttore di suoni strani, ma come appunto uno strumento che si integra perfettamente in un'orchestra.
Posso intervenire a gamba tesa?
No.
Questo, la spiegazione della composizione del brano che, mm-hmm. che hai dato mi ha fatto venire in mente di un corto che poi sono andato a riguardarmi perché non mi ricordavo ovviamente il regista preciso, che è di Claude Lelouch del 76, C'était un rendezvous, quindi era un appuntamento.
Madonna ragazzi, come ce la tiriamo? Dai.
10 minuti uh-huh. all'alba a Parigi in una macchinona sportiva, ti posso dire anche era una Mercedes 450 SL non dice di che anno.
Sembriamo
Radio vabbè.
Monte Carlo in questo momento.
Lui musica ha montato, cioè 40 anni prima delle GoPro, ha montato una telecamerina giroscopica sul cruscotto di questa Mercedes sportiva, uh-huh. ha acceso il motore e si è fatto 10 minuti di giro per Parigi sparandosi via tutti i rossi, tutte le precedenze, tutti contromano, salendo su per la scalinata, non la scalinata scusami, per la viuzza dietro Montmartre uh-huh. e guidando a manetta questa macchina e riprendendo per 10 minuti sta roba. E questa cosa è all'alba a Parigi, con ovviamente quei colori che, vabbè, è solo Parigi mm-hmm. all'alba, perché qua a Milano ce li sogniamo. Ed è, beh, è veramente divertente.
Beh, vi consigliamo di guardarlo con in sottofondo.
Perché questo, in realtà questo corto non ha musica, ha solo il rumore del motore della macchina.
Esatto. Questa potrebbe bella starci composizione bene. Di Adams. Fatelo, fate
che è molto simile al rumore che probabilmente sentite in sottofondo.
Non siamo ancora riusciti.
Abbiamo
a
anche noi una Mercedes
cos'è?
Che gira per la statale.
Ma c'è sta roba che ci trapana nelle
sopra
orecchie
la testa,
dalle 10 del mattino.
Al di sopra delle nostre insonorizzazioni domestiche. Allora, questo pezzo appunto abbiamo detto lo sentiremo mercoledì 17 dicembre. A suonarlo saranno la Stuttgarter Philharmoniker diretta da Joanne Faletta. Lo dico spezzato perché effettivamente il suo nome si scrive con la A in mezzo maiuscola, che è una cosa che non ho mai visto in vita mia. È una direttrice d'orchestra newyorkese, mentre a suonare e ad accompagnarla appunto nel pezzo di Gershwin nel concerto in fa ci sarà il pianoforte Jeffrey Swan, il pianista Jeffrey Swan, che è molto noto in campo internazionale, ha vinto moltissimi premi, tra quali il primo premio, la prima edizione del premio Dino Ciani al Teatro La Scala di Milano e la medaglia d'oro al concorso Reine Elisabeth di Bruxelles. Lui ha avuto molto successo sia negli Stati Uniti sia in Europa e il suo repertorio comprende molti concerti, più di 50 concerti tra Bach e Boulez e l'integrale delle sonate di Beethoven, quindi insomma è un pianista piuttosto...
stavo pensando che all'integrale delle sonate di Beethoven già ti sta simpatico.
Sì, no, su questo non c'è dubbio, però
è una macchina, sono troppo,
come si dice, troppo utilizzate, troppo suonate.
Troppo sfruttate.
Sì, esattamente. Passiamo dunque al prossimo ascolto. Ci ascoltiamo appunto il concerto di Gershwin, il concerto in fa.
Thank you.
Amore, Stefano Bollani, che bello, che bravo.
Oh. Sembri Sofia Loren.
Sembri un po' tu.
Roberto!
Tu sembri vagamente un po' Bollani. Vagamente.
Ah, stavo dicendo un po' Sofia Loren.
Ai fianchi di Sofia.
I burrosi fianchi della Sofia Nazionale.
Esatto, andiamo
sembro
avanti.
Sembri un po' Bollani,
però.
Grazie. Lo prendo come un complimento, sì, come dai, diceva. Dai. Quindi Stefano Bollani, Riccardo Chailly, Gewandhaus Orchester di Lipsia, 2010, questa incisione è famosissima, il concerto in fa di George Gershwin.
Però dovremmo cominciare ad ascoltare Gershwin in un'esecuzione diversa da quella di Bollani.
Ma perché? La migliore, scusa.
In realtà l'avete sentito, cioè quantomeno i pianisti se ne saranno accorti, non come me, ma che l'ho dovuto leggere, non è un'esecuzione proprio ortodossa, Bollani ci mette del suo, che in realtà è il suo bello.
Esatto,
per il tipo di pianista qual è Bollani, per il tipo di composizione che è questo concerto,
esatto,
forse è quasi meglio così.
Esattamente.
Concerto in fa che Gershwin ha composto combinando, con successo sicuramente, lo possiamo dire ormai a 90 anni dalla composizione, il piano, inteso non come il pianoforte, ma il piano dell'opera, di un'opera, e il mood tipico del concerto per pianoforte orchestra russo dei 10-20 anni precedenti alla sua composizione, combinandolo appunto con degli elementi, ovviamente, è banale dirlo, blues, reg, jazz.
Insomma, quelle cose che di Gershwin un po' si sanno, dai.
Quelle cose per cui è diventato famoso e fece grandissima carriera nel mondo appunto di Timpan Alley e della canzone popolare jazz. E alla fine, perché non combinare queste due cose? Alla fine la sua famiglia era di origine russa.
E quindi, giustamente, quindi, uno...
Se devi riferirti a un concerto per pianoforte attinge. Orchestra... Probabilmente.
Perché non Rachmaninoff?
Perché
già che
non
ci siamo
proprio. Infatti appunto la sua famiglia era di origine russa e si era trasferita negli Stati Uniti quando lui nacque nel 1898. Al momento della composizione di questo concerto, 1925, Gershwin era già famoso dall'anno precedente per la Rhapsody in Blue, anche nell'ambiente non solo appunto di Timpan Alley e delle radio che trasmettevano musica jazz, e sicuramente proprio questo successo dell'anno precedente gli regalò la commissione di questo concerto da parte di Walter Damrosch e della New York Symphony Society.
Esatto, se dovessimo dire probabilmente qual è il genere che meglio rispecchia Gershwin, potremmo dire che assomiglia a un musical di Broadway, perché nel musical di Broadway si vanno a mescolare un po' le ceneri del melodramma, la spettacolarità del cinema, ovviamente un cicinino di jazz, un po' di repertorio leggero, ma ovviamente tenendo sempre l'occhio sui momenti strumentali che si rifanno alla grande tradizione sinfonica. E questa è una cosa che un po' invidio agli americani di quel periodo, cioè non avere limitazioni. Perché
preconcetti.
Esatto, loro pigliamo...
Liberi di sperimentare, liberi di pigliare dappertutto.
Poi in realtà Gershwin lo cazziavano, poverino.
È vero, lo cazziavano, però... vabbè. Pezzo che troveremo sempre in programma, ve l'abbiamo detto un milione di volte, nel concerto del 17 della Società dei Concerti, che tra l'altro si lega benissimo al pezzo precedente, quello di Adams, perché questo brano è un po' lo specchio di quella cultura profondamente cittadina in cui domina il caos, il ritmo nervoso delle grandi metropoli, quel gusto un po' per queste strade affollate, dove appunto il collettivo vince sull'individuale. Addirittura lo stesso compositore dichiarò che questo lavoro era ispirato palesemente alla natura metropolitana e che aveva previsto per esso un altro titolo che era New York Concerto. Secondo me anche un po' più, insomma, adeguato.
Più aderente, più
sì,
adeguato?
Un po' sì.
Però poi...
Cosa sta succedendo? Di sottofondo? Vabbè, andiamo avanti.
Facciamo finta di niente.
Andiamo avanti. Passiamo a
Vendel Whitaker, Radio Statale.
La fine del mondo avvicina. Erano i timpani della Gewandhaus.
E solo in un secondo momento, e forse probabilmente su pressione dell'editore, la sua scelta ricadde su un titolo più tradizionale, cioè Concerto in fa. Che noia, tra l'altro. Vabbè,
ogni tanto bisogna conformarsi, sennò la gente si perde, non capisce più niente.
Dagli delle etichette.
Esatto.
Con la chiara intenzione di sottolineare il carattere accademico della pagina, qualcosa in apparente contrasto con il clima più schiettamente descrittivistico della Rapsodia in Blu, che era nata pressoché negli stessi mesi.
E quindi direi che dobbiamo andare avanti con un altro ascolto, o no? Volete aggiungere qualcosa,
no,
ragazzi?
No, avanti,
avete detto tutto? Posso andare avanti con un altro ascolto? Va bene. E ci ascoltiamo di Grieg, In the Hall of the Mountain King, dal Peer Gynt. Abbiamo ascoltato di Bersa Idil My Wedding Day, che è un brano che non è quello che avevamo annunciato. Ragazzi, facciamo mia colpa, ve ne sarete accorti.
Però è la prima volta che ci succede.
Esatto,
puntate,
quindi questa,
quindi...
questa è la nostra settima puntata.
Vai, ragazzi,
settima, dai, ormai
lucidissima.
È la nostra settima puntata, quindi ci scusiamo e andiamo avanti. Comunque volevamo farvi sentire anche questo pezzo che rimane in sottofondo, che sarà nel programma di un concerto che inizia fra poco alle 21. Quindi fate ancora in tempo.
Cori.
Serate musicali, quindi Sala Verdi del Conservatorio come sempre, l'Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Croata, con il pianoforte di Filiak e il direttore Giuliani. E ci saranno un bel programma di cui tra l'altro abbiamo appena parlato, questo di Bersa, Idil My Wedding Day, Brahms concerto per pianoforte orchestra numero 2, Grieg appunto che volevamo ascoltarci, per Ghent, suite dall'opera 46, opera 55 e altri pezzi sempre suoi, se stiamo a leggerli tutti poi non finiamo più la puntata. Tchaikovsky, lo schiaccianoci, suite opera 71A, biglietti da 25 a 30 euro.
La cantiamo noi in The Hall of the Mountain King.
Ma non vuoi parlare adesso del pezzo di Ber che stiamo ascoltando?
Così. E quindi la cantiamo dopo.
La cantiamo dopo, dai, così io intanto mi preparo.
Ti prepari per cantarla?
No, vabbè, cioè la cantiamo scema, però vabbè, dobbiamo cantarla in due, tra l'altro. Dici, Fra.
Benito Bersa, nato a Zagabria, con questo bel nome, nato a Zagabria nel 1873, con questo bel nome decise di cambiarselo.
Giustamente.
Quando arrivò il momento di non essere tanto dei grandi fan di Benito.
Esatto.
E decise di chiamarsi Blagoje. Un nome sicuramente più croato di
Benito. Sì, sicuramente, vabbè, dai, meglio, pur sempre meglio di Benito, però Blagoje, vabbè, poteva scegliere qualcosa di meglio, vabbè.
Un compositore appunto vissuto a cavallo fra 8 e 900, fino al 1934, un compositore che ebbe una discreta influenza sulla scuola slava, che poi divenne croata, slovena, di cui in realtà non è che abbiamo grandissime notizie.
Non siamo ferratissimi, forse.
No.
L'onestà è
però
il carattere precipuo di Haendel Whitfield.
Nato a Dubrovnik, studiato a Zagabria e poi addirittura al conservatorio di Vienna con Fuchs, quindi mica gli ultimi.
Mica pizza e fichi.
Poi però ritornò a Zagabria, dove principalmente lavorò come insegnante di composizione al conservatorio e lì rimase a vivere.
Quindi una vita abbastanza una serena vita per un compositore, tranquilla, giusto il
non
suo lavoro.
Non compose tantissimo, appunto perché il suo impegno principale era insegnare. Quello che abbiamo ascoltato però è il secondo numero di una sinfonia tragica che ha questo titolo in italiano, Sinfonia Tragica, Quattro Ricordi della Mia Vita, in do minore, composta da un'ouverture drammatica, questo idillio appunto intitolato My Wedding Day, un capriccio e un finale Vita Nuova, che in realtà però è un abbozzo per pianoforte che non è mai stato concluso. E poi aveva composto tre opere su libretto anche di Andersen e dei lavori anche sempre di tono un po' come questo, cioè sorta di neoromanticismo un po' popolareggiante, di ascolto non difficile ma sicuramente gradevole.
Sicuramente, e noi poi volevamo parlarvi di un altro brano che volevamo mandare ma non ci siamo riusciti, ma perdonateci ancora una volta, che era appunto In the Hall of the Mountain King dal Peer Gynt di Grieg, che Peer Gynt, che cos'è? Un dramma in versi di Henrik Ibsen che debuttò il 24 febbraio del 1876. Oltre 10 anni più tardi dalla partitura teatrale che Grieg scrive appunto per il dramma di Ibsen, Grieg decise di ricavare 2 suite sinfoniche di 4 episodi ciascuna, che diventano le sue composizioni più popolari. Infatti noi volevamo farvela sentire, perché così almeno subito dicevate: wow, è quella lì,
è quella di cui c'è la versione
che fa
tecno.
com'è che fa ok, avete capito, basta,
stavo per abbassare i microfoni.
Esatto, finiamo questa cosa qua,
rifacciamola con la cassa sotto.
No quindi dove non ci portano i mezzi della radio noi cantiamo, non ci ferma nessuno, Show Must Go On, che è un pezzo talmente famoso che giustamente ce lo ricordiamo in svariati film. È il motivetto fischiettato
il motivetto fischiettato dal
protagonista di M, il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang.
Stupendo. Tutti noi di beni culturali conosciamo M, il mostro di Düsseldorf.
Io invece in realtà non me lo ricordo.
No, non hai fatto storia del cinema.
Sì che l'ho fatto storia del cinema, però non mi ricordo, era tipo 3 anni fa. Vabbè, lacune gravi. Comunque, poi era presente sempre questo tema nella versione cinematografica di Akira Kurosawa dell'Idiota di Dostoevskij. e anche in film un po' più leggeri tipo Scoop di Woody Allen o Rat Race del 2001 che non so se dai, l'hai visto.
No, non l'ho visto.
Come
però
l'hai
capito.
Visto? È stupendo, no. Cioè è stupidissimo.
Cos'era il topodromo di cui ci parlava Fertonani qualche settimana fa?
No, no, va bene, sto a raccontarvi la trama del film. Comunque cioè,
ho capito,
hai capito che film è?
È quello dove vanno nel museo di Barbie e scoprono sì, che sì, Barbie sì, era un gerarca nazista.
Esatto.
Bellissimo.
E guardatelo, molto guardatelo, molto bello. Poi c'è anche viene utilizzata come sottofondo musicale nella scena della gara di canottaggio di The Social Network di David Fincher, un altro film da vedere, ma molto, è piaciuto molto. E anche svariate pubblicità, e mettiamocela pure così, gli Who ne hanno registrato anche una loro versione nel 1967.
Questa
così.
Non la sapevo.
Boom, te l'ho trovata qui. Mandiamo quella.
Mandiamo
no,
la versione degli Who.
Ma dopo la cerchiamo.
Dopo la cerchiamo, va bene. C'hai qualcos'altro da dirci?
Suonerà il pianoforte, visto che è una serata per pianoforte e orchestra, Martina Filiak, che è una pianista dalla doppia nazionalità croata e italiana. Mm-hmm. Ha suonato, ha già vinto diversi concorsi, tra cui il Busoni nel 2007.
Caspita.
E molti altri, vabbè, non stiamo qua a fare l'elenco. Ha suonato ovunque: Cleveland, Zagabria, Strasburgo, Concertgebouw di Amsterdam, Berlino.
Quindi, insomma,
Palau della Musica Catalana di Barcellona, Carnegie Hall.
Carnegie Hall, un talento da andare a sentire, insomma, ragazzi.
È decisamente una brava pianista.
E quindi non perdetevela stasera, correte, sono noi tra l'altro dobbiamo correre perché stiamo per finire il tempo a nostra disposizione sta per terminare, e quindi andiamo avanti ascoltando un pezzo che cosa facciamo? Lo annunciamo?
Ascoltiamo la Trisch-Trasch Polka di Johann Strauss Jr. Alle 9 di giovedì 18 dicembre l'orchestra dei pomeriggi musicali diretta da Giampaolo Bisanti propone una selezione dei valzer più famosi della famiglia Strauss.
E questa è partita in sottofondo, sì!
Celebre dinastia di compositori di musica da ballo e operette austriaci. Sentiremo valzer, polche e marce di Johann Strauss padre, Johann Strauss figlio e Josef Strauss, tra cui la celeberrima Marcia di Radetzky, il valzer sul Bel Danubio Blu e il Frühlingsstimmen, voci di primavera, che è quello che stiamo sentendo di sottofondo e, come i più accorti di voi sapranno, accompagnava i giri di valzer finali di Verissimo.
Che bello!
Quando ancora era condotto da Cristina Parodi ed era un programma per vere lady.
E io me lo ricordo davvero,
per sabato signorine pomeriggio. Di buona
per signorine,
famiglia.
Esatto, si parlava dei gran balli, appunto, della, che probabilmente si tenevano a Vienna e che si cerca di replicare oggi, ma non ce la facciamo purtroppo. E noi sognavamo.
Un bel concerto consigliato per gli amanti dei baffoni ottocenteschi alla viennese o per la principessa Sissi che è in voi.
Ce n'è tantissima.
Ma si possono portare le scarpette per
in,
ballare?
In me ce n'è tantissima, davvero, di principessa Sissi proprio.
Io invece
attacchi.
Ho molti baffi.
Sì.
Noi dobbiamo ringraziare il nostro caro ascoltatore e collega Ivan Pau, che va in onda con Ratata Plan alle 19 il martedì. Ascoltate i due Ratata Plani, che sono molto simpatici, che ci segnala in effetti una news abbastanza succosa e recente. Scottante scala, addio al mito della puntualità, le opere potranno iniziare con 5 minuti di ritardo.
Grazie Pereira, hai pensato a me,
che i ritardatari lenti come Fra.
Ma io mi scoccio tantissimo quando la scala, quando un concerto non viene fatto in orario.
Mamma mia, come
si sfora di un minuto.
Non serve a niente dirlo, perché
infatti,
in questo modo la gente arriva apposta 5 minuti dopo, perché
no, arriva 10.
Esatto.
E non ha senso.
Ascoltate un cretino.
Prima mossa di Pereira sbagliata.
Sbagliata. Comunque, cioè, come quando dici ai tuoi amici: ci vediamo alle 10, sai che tutti arriveranno alle 10 e mezza. Per cui anche qua dici di 8, così siamo tutti alle 8 ci sono, e così alle 8 e 5 potete cominciare.
Posso dirti che i ritardatari seriali come me lo sanno e ragionano già.
Cavolo, ragazzi, però che palle! Non è possibile.
Giuro, è una vita dura.
Questa è una roba, tra l'altro, devo dire la verità, è tutta nostra, ragazzi, è tutta italiana. Questa cosa. Però vabbè, dobbiamo ancora dire tante cose. C'è un altro appuntamento.
Sì, il 18 dicembre alle 18:30 alla Fabbrica del Vapore, quindi via Procaccini 4, ci sarà questa presentazione molto interessante di un network che si chiama Contemporary Music Hub Milano. Io su questo voglio togliere Strauss, perché particolarmente fuori luogo. Ci saranno le sound performance, no, un pochetto sì, se che il silenzio mi dà un po' fastidio.
Dai.
Ci saranno sound performance di Agon, Divertimento Ensemble, MD Ensemble, che
amici,
abbiamo avuto in trasmissione, MMT Creative Lab, Repertorio Zero e Sentieri Selvaggi. Quindi, insomma, tutto il sound contemporaneo,
esatto,
milanese.
Appuntamento interessante, perché non abbiamo ancora bene capito cosa fanno.
Quindi
però,
c'è una sorpresa.
Esattamente.
No, non
dirlo, perché sennò vengono in troppi e poi non rimane niente.
Vabbè, c'è
per
scritto
noi.
Che ci
c'è
sta.
Scritto,
cioè,
food and
gratuito, food and drink. Vabbè,
musica contemporanea a palla con panini e Coca-Cola.
Esatto, tipo la festa delle medie.
Esatto.
Ragazzi, dobbiamo chiudere, dobbiamo salutarvi.
Non sembrava possibile, ma l'abbiamo portata a casa nonostante la salute che ci abbandonava.
Ringraziamo ancora Giuditta Comerci, che è stata con noi nella prima parte della puntata.
E noi dobbiamo salutarvi e non ci sentiremo per un po', ragazzi, perché le vacanze incombono, oppure almeno arrivano meritate.
Grazie, sì.
Ci vediamo a metà di gennaio.
Al 12 gennaio torniamo in onda con una nuova puntata, sempre alle 19, anche l'anno prossimo, anche nel 2015, End with Care. Dici,
posso
Giulia,
correggere
però
anch'io?
Ogni domenica l'agenda la troverete, sì, sempre sulla nostra pagina di Facebook, che rimarrà attiva durante le feste.
E durante le vacanze troverete anche tutti i podcast di queste puntate, di queste settimane.
Quindi non è che vi lasciamo proprio soli, però non ci sentirete in diretta per un po', ma esatto, vi continuiamo a tenere compagnia anche per queste vacanze di Natale, se avete voglia di sentirci. E vi salutiamo e vi auguriamo
buone feste, buon Capodanno,
e continuate ad ascoltare Radio Statale. Dopo di noi Charlie Sportive alle 21 e buona serata a tutti, buone feste. Ciao.
Handle with Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano.